alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti.
C'era una volta il mito di Maurizio Bettini.
Gea, la mitica terra dei greci, ne pensava sempre una, soprattutto quando c'era da produrre creature, possibilmente mostruose. Stavolta, invece di unirsi a Urano, che ormai non avrebbe più potuto farlo perché era stato evirato, o a qualcun altro dei suoi figli, stavolta si unisce direttamente a Tartaro. Tartaro sarebbe, come dire, l'ipostasi mitica, la figura mitica di questo spazio mostruoso in cui erano stati poi rinchiusi i giganti, gli ecatonchiri e i ciclopi. Dunque si unisce a Tartaro e, vabbè, vi potete immaginare cosa viene fuori, insomma, da Gea e Tartaro esce Tifone. Tifone è un mostro ancora più alto dei giganti. La sua testa toccava addirittura le stelle, anche le sue braccia, come quelle dei giganti, toccavano l'Oriente e l'Occidente, ma come se non bastasse, aveva anche 100 teste di serpente e una serie di spire di vipere. Anche lui, insomma, è una creatura mezza divinità, mezza, diciamo, umanoide in qualche modo, mezzo uomo, perché ha braccia, testa, gambe, eccetera, però contemporaneamente è serpentiforme, il che, come dicevamo, significa sempre un forte legame con la terra, ma anche un forte senso di orrore, naturalmente. Allora, gli dèi questa volta si trovano a fronteggiare un grave pericolo, perché Tifone è potentissimo. Tifone è la forza anche del fuoco, la forza delle fiamme, e tocca a Zeus affrontarlo. Prende la famosa falce di diamante, quella con cui a suo tempo suo padre Cronos aveva evirato Urano, e comincia a lottare con lui. Ma stavolta persino Zeus ha la peggio, e sì che lui è un dio, è il signore degli dèi, però con Tifone non ce la fa. Il problema è che questo dannato Tifone, non per niente poi il suo nome diventa il nome del tifone, dell'uragano, quello che tutto travolge, che tutto schiaccia, che tutto avviluppa. Tifone ha queste spire di serpente all'interno delle quali stringe Zeus, lo afferra, lo tiene fermo e gli compie, come dire, un gesto abbastanza proditorio, abbastanza vile: gli taglia i tendini e glieli porta via. Tagliare i tendini è un atto di estrema vigliaccheria. I romani, che detestavano i cartaginesi, sostenevano che fra le tante perfidie dei soldati cartaginesi c'era anche questa: quando si scontravano in battaglia tagliavano i garretti ai loro avversari, o tagliavano i garretti dei cavalli, proprio un gesto da vigliacchi. Qui però c'è di più, perché non solo gli taglia i tendini a Zeus, Tifone, ma glieli porta via e li nasconde. Io quando leggo questi episodi mi domando sempre: ma com'era fatto sto Zeus? Cioè, non era un dio. È un modo strano di rappresentarsi un dio con i tendini, e per di più dei tendini che uno li può tagliare, li può togliere e nascondere da un'altra parte. Noi ci immaginiamo il dio come un'essenza invisibile, impercepibile, quasi inesistente dal punto di vista fisico, e potentissimo invece dal punto di vista metafisico. Zeus invece no. Zeus è un dio che però ha i tendini. Questo avere i tendini fa pensare, ragionando un po' con la testa dei greci, fa quasi pensare al burattino. Infatti i greci chiamavano il burattino il neurospaston, cioè quello che si muove con dei tendini, ovviamente da fuori, con dei cordoni. E questi di Zeus, nascosti da Tifone, fortunatamente sono ritrovati da due personaggi che entrano in scena in modo del tutto inatteso. I due salvatori di Zeus si chiamano Aegipan e Hermes. Aegipan è un personaggio un po' più scolorito, diciamo. È una divinità che è legata alle capre, come dice il suo nome, e anche a Pan. Insomma, è un dio dei boschi, un dio della natura selvaggia. Hermes è un'altra cosa. Hermes è un dio di quelli furbi, abili, astuti, intelligenti. Ne vedremo poi più avanti qualcuna delle imprese principali di questo simpatico mattacchione, anche un po' mariuolo. Fatto sta che Hermes e Aegipan scoprono il punto in cui Tifone hanno scosso questi misteriosi tendini di Zeus, glieli riportano a Zeus, Zeus se li rimette, questa è una scena un po' buffa, insomma, tra il fantascientifico e l'ironico, si rimette i tendini e riparte per lo scontro finale. Lo scontro finale, stavolta, Zeus alla meglio sconfigge Tifone, lo butta a terra e, per non saperne leggere né scrivere, insomma, come dice il proverbio, gli mette addosso una montagna. Questa montagna è l'Etna, l'Etna di Sicilia. Quindi, quando i catanesi, insomma i siciliani, vedono eruttare l'Etna, se si mettono a guardarlo con gli occhi della mitologia greca, possano pensare che tutto quelle fiamme, quella lava, quelle eruzioni, quel fumo che escono dal foro dell'Etna, altro non è che l'ira di Tifone che è compresso là sotto dalla giusta vendetta di Zeus, che in questo modo ha fatto finalmente piazza pulita di tutte le creature mostruose, ancora imperfette, crudeli, perturbanti, che Gea o chi per essa continuavano a produrre per mettere in pericolo la sua sovranità. E adesso che gli dèi sono a posto finalmente, o quasi, e possono dedicarsi alla loro bella vita quotidiana senza più doversi preoccupare troppo di giganti, di tifoni, di ciclopi, di titani, di ecatonchiri, eccetera, che possono minacciare la loro tranquillità, adesso finalmente possiamo parlare di uomini. Perché finora abbiamo parlato solo di dèi, gli uomini non sono comparsi mai, o quasi mai, al nostro orizzonte della mitologia greca, però ci sono anche loro. Ora, uno qui si potrebbe immaginare, uno che ha presente la Bibbia, le tradizioni, diciamo, giudaiche, che poi sono diventate tradizioni cristiane, che ci fosse un momento in cui c'è un Dio che si mette lì e dice adesso creiamo l'uomo, neanche per idea. Non è così, tant'è vero che i greci avevano diverse racconti di origine degli uomini. Per esempio, ad Argo, gli argivi raccontavano che il primo uomo si chiamava Foroneo, mentre, per esempio, gli arcadi erano pronti a giurare che il primo uomo si chiamava Pelasgo. Insomma, i greci non andavano d'accordo nemmeno sulla storia del primo uomo, ma questo è molto naturale perché nel mondo greco non c'è un libro religioso solo, non è una religione del libro, quella dei greci. Quella dei greci è una religione fatta di racconti indipendenti, di tradizioni indipendenti, di culti, e soprattutto, per loro fortuna, da questo punto di vista, non c'è nessun gruppo di sacerdoti che controlla il mondo religioso e dice quello che è giusto e quello che non è giusto, quello che è eretico e quello che è ortodosso, quello che è autentico e quello che è apocrifo, no. Il mondo religioso dei greci è un mondo libero, che si riproduce liberamente, che vive dei suoi racconti di volta in volta cambiati, delle sue tradizioni locali, dei suoi rituali, che sono diversi ovviamente tra l'Arcadia e la Beozia o tra l'Attica e la Tessaglia, e in questo modo si è creato questo meraviglioso mondo che noi chiamiamo mitologia greca, in cui però a un certo punto, come dicevamo, nasce l'uomo. La tradizione più nota, eccola qui, ma forse un po' ve la stavate aspettando, stavate perlomeno aspettando un nome, Prometeo. Prometeo è un personaggio dei più simpatici della mitologia greca, a cominciare dal suo nome. Prometeo, infatti, ha nel suo nome pro, che vuol dire prima, e questo mat, che vuol dire capire, pensare, immaginare. Insomma, Prometeo è di quei fortunati che capiscono le cose prima degli altri. Per sua disgrazia c'è un fratello che si chiama Epimeteo e che invece, con un gioco di preposizioni, è quello che capisce Epi, che capisce poi, che capisce dopo, e che quindi capisce anche poco, potremmo dire. Infatti vedremo Epimeteo che combina un sacco di guai. Ma per intanto fermiamoci al fratello, quello bravo, quello intelligente, Prometeo. Prometeo, raccontavano i greci, creò l'uomo, è come si creano sempre gli uomini in tutte le tradizioni, cioè impastando del fango con l'acqua. In questo i greci non erano originali, perché oltre al racconto della Bibbia, c'erano poi tutti quei racconti che sono assolutamente imparentati con quello della Bibbia e che circolavano in Mesopotamia, secondo i quali il Dio sempre crea l'uomo impastando la terra con dell'acqua. Così, per esempio, nel poema di Gilgamesh, uno dei più celebri, anche dei più belli poemi della tradizione mesopotamica, si racconta appunto che una divinità, Aruru, concepì. Prima concepisce nel suo cuore l'immagine dell'uomo, poi dopo lo crea con il nome di Enkidu, questo Enkidu che poi diventa l'avversario, il doppio, ma anche l'amico di Gilgamesh. Insomma, in tutto questo bacino del Mediterraneo esisteva la tradizione secondo la quale il primo uomo era stato creato da un dio impastando acqua con fango. La cosa naturalmente non vi sorprenderà, perché dovete immaginare che questo è un mondo piccolo in cui si commercia, in cui ci si scambiano non solo beni ma anche racconti, idee, cultura, e quindi i Fenici corrispondono con i Greci, i quali a loro volta corrispondono con le popolazioni della Mesopotamia o con gli Egizi, e tutti questi poi dopo attraverso i Greci, ma anche indipendentemente, corrisponderanno con l'Italia. Insomma, non dobbiamo immaginare un mondo separato, un mondo antico in cui ciascuna piccola comunità vive rinchiusa, orgogliosa della propria identità e come dire, assolutamente chiusa a tutto ciò che viene da fuori. Ed è assolutamente il contrario. Ecco che quindi le storie relative al primo uomo più o meno si rassomigliano tutte. Il nostro bravo Prometeo crea, impastando del fango, insomma fa il vasaio. Questa è un'altra grande metafora della creazione del primo uomo. Il dio è come un vasaio, è come un artefice che sa creare dal nulla, da un po' di fango e da un po' d'acqua, una figura perfetta, rotonda, come del resto deve essere un uomo, insomma, come si rispetta. Questo Prometeo, dopo aver creato il primo uomo, mette quindi al mondo una razza nuova, la razza degli uomini. Per un certo tempo uomini e dei vivono insieme, condividono le stesse esperienze, poi però viene il momento in cui bisogna che queste due, diciamo, stirpi, queste due razze si separino. E allora Prometeo decide di fare questo in maniera solenne attraverso quello che è il centro della vita religiosa e quindi anche del pensiero dei Greci, il sacrificio. Prometeo, quello che pensa prima, no? Come dicevo, che impara prima, escogita anche il sacrificio e detta lui le regole del primo sacrificio attraverso il quale gli uomini si separeranno dagli dèi, solo che lo fa in una maniera molto molto singolare. Dunque Prometeo inventa anche il sacrificio. Il sacrificio si fa con un bue, lui prende questo bue, lo scanna ritualmente, in questa maniera insegna anche agli uomini come si farà, dopodiché divide le due parti, d'altra parte uomini e dei si devono separare, allora dice questa è la parte che tocca agli dei, questa è la parte che tocca agli uomini. Che cosa dà agli uomini Prometeo? Prometeo agli uomini dà la carne, le viscere, mentre agli dèi dà le ossa e le ricopre tutte di grasso, di modo che assumono quel bell'aspetto bianco, attraente. E lui pensa che Zeus sia attratto da tutto questo biancheggiare e poi dice: Zeus, allora quale parte preferisci? Qui succede una cosa strana, perché Zeus, che ha tutte anche metieta, è furbo, c'ha la metis, capisce benissimo quello che sta facendo Prometeo, però è come se volesse tenerli in mano, no? Giocare al gioco che l'altro gli offre, e dice: voglio quella bianca. Ah, benissimo, Prometeo, tutto contento, perché d'ora in avanti, quando si fa il sacrificio, gli uomini si papperanno sempre la parte migliore e gli dèi si papperanno sempre quella peggiore. Beh, d'altra parte, che volevano sti dèi? Non è che se la mangiavano, loro si annusavano solo il profumo del sacrificio, perché erano creature divine, quindi era anche giusto lasciarla agli uomini questa parte con la carne e le viscere. Così avviene, da quel momento in poi in Grecia il sacrificio si farà in questo modo, gli uomini si prenderanno la carne, le viscere, gli dèi, le ossa, il grasso, eccetera, però Zeus anche si arrabbia, strano è, perché è lui che fa questa scelta, però contemporaneamente accetta la scelta ma si secca moltissimo, e allora diventa un nemico degli uomini. Tanto quanto Prometeo è amico degli uomini, e lo vedremo sempre in azione come colui che protegge gli uomini, tanto invece Zeus diventa cattivo. Diventa cattivo ed, essendo un dio, non ha difficoltà a realizzare la sua cattiveria. Che cosa fa? Toglie agli uomini la cosa più preziosa che hanno, il fuoco. Senza fuoco non solo non potranno più fare il sacrificio che ha fatto tanto arrabbiare Zeus, ma non potranno più cucinare, non saranno più uomini, insomma, perché se l'uomo non può cuocere la carne, non può cuocere le sue vivande, si riduce alla stregua di un animale che mangia carne cruda. Gli uomini sono disperati e chiedono aiuto ovviamente a Prometeo. Prometeo, l'amico degli uomini, gli intelligenti. Che cosa fa Prometeo? Vuole restituire il fuoco agli uomini, ma Zeus, che tutto vede, lo sorveglia. Allora Prometeo escogita un inganno. In Grecia, se qualcuno di voi c'è stato, come del resto in Sicilia, crescono dei meravigliosi finocchi selvatici, quelle che in Sicilia si chiamano finocchielle, che sono delle piante a volte anche molto alte, che crescono molto rapidamente e poi altrettanto rapidamente seccano. Se prendete un bastone di finocchiella, che è quello che i greci chiamano narthex, vedete che dentro è cavo. Allora Prometeo prende un narthex, un bastone di finocchiella secco, ci infila dentro la scintilla del fuoco, il tizzoncino, e lo porta agli uomini. In questo modo Zeus non se ne accorge e gli uomini riprendono il controllo del loro fuoco. E questo, tra l'altro, un uso reale, perché nel mondo antico, quando si doveva riaccendere il fuoco, si andava da un vicino, gli si diceva mi dai un po' di fuoco, e si metteva la scintilla dentro il narthex che lo conservava, perché al riparo dal vento, dal freddo, e in questo modo si riaccendeva un focolare spento. Benissimo, gli uomini sembrano di nuovo felici, hanno riottenuto il loro fuoco. Zeus ovviamente non è affatto contento di tutto ciò e tornerà a vendicarsi, ma della vendetta di Zeus sarò costretto a parlarvi soltanto domani alle 8 della sera per continuare il nostro viaggio all'interno dei miti dei Greci.
Alle 8 della sera, il racconto delle cose e dei fatti.
C'era una volta il mito di Maurizio Bettini. Regia di Angela Zamparelli. A cura di Giancarlo Simoncelli.
Alle 8 della sera, @rai.it. Per riascoltarci, www.radio2.rai.it.